Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran ha smantellato un gruppo terroristico in Kurdistan. L'Europa collaborerà con nuova amministrazione iraniana. E Biden giustifica lo scandaloso ritiro d'Afghanistan, non rispondeva più agli interessi strategici degli Stati Uniti. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì, il 1° settembre 2021. Cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento e poi per finire vi invito ad ascoltare anche la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie. Le forze di Beit al-Muqaddas del Corpo delle Guardie della Rivoluzione iraniano hanno smantellato un gruppo terroristico nella provincia di Kurdistan. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, le forze di Beit al-Muqaddas, in un comunicato rilasciato ieri, hanno annunciato lo smantellamento di un gruppo terroristico nella città di confine di Sarvabad. In questa operazione alcuni terroristi sono rimasti uccisi ed altri feriti. Questi terroristi, con l'obiettivo di compiere operazioni di sabotaggio, erano entrati in Iran attraverso il suolo del Kurdistan iracheno. E Peter Stano, capoportavoce della Commissione europea per gli affari esteri, ha reagito alla nomina di Hossein Amir Abdollahian, nuovo ministro degli esteri iraniano. Stano ha affermato che il nuovo ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, il partner con cui i funzionari dell'UE sono stati in contatto in precedenza. E il portavoce dell'UE ha affermato che gli europei si aspettano la comunicazione di importanti negoziati per riportare in carreggiata l'accordo nucleare. Ha anche affermato che l'Europa è pronta a collaborare con il nuovo governo iraniano, lo riporta il sito Farasul Mondo. Teheran ha già tenuto 6 rande colloqui con i partecipanti all'accordo nucleare noti come gruppo 4 più 1 con l'obiettivo di salvare l'accordo durante i colloqui. Infatti le potenze occidentali hanno solo perso tempo e non sono riuscite ad obbligare gli Stati Uniti a ritornare all'accordo nucleare e a revocare le sanzioni illegali che la precedente amministrazione Trump aveva imposto a Teheran in palese violazione dell'accordo. Durante i negoziati di Vienna, l'Iran ha avvertito che avrebbe lasciato i colloqui se avessero impiegato troppo tempo e se le sue legittime richieste non fossero state soddisfatte. Ad ogni modo, le altre parti, in particolare gli europei, perdevano tempo, mentre la nuova amministrazione statunitense si atteneva ancora alle sanzioni dell'era Trump. E nel suo primo discorso, dopo la fine dell'occupazione dell'Afghanistan, il presidente degli Stati Uniti ha definito la scandalosa operazione per lasciare il paese uno straordinario successo. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, Joe Biden, rivolgendosi nel messaggio alla nazione dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, ha detto: Si conclude missione in Afghanistan con l'evacuazione di successo delle truppe americane da questo territorio. Non credo che l'impiegamento di migliaia dei nostri soldati in Afghanistan si possa garantire la sicurezza degli Stati Uniti, ha affermato, giustificando la sua decisione di ritirare le truppe americane dal paese asiatico dopo aver fatto subire pesanti perdite umane e finanziarie al popolo inerme afghano. Il mondo è cambiato. Gli Stati Uniti sono impegnati in un serio confronto con la Cina per la supremazia nel XXI secolo. La fine della guerra in Afghanistan, che non rispondeva più agli interessi strategici degli Stati Uniti, segna la fine di un'era. Il ritiro USA, ha detto ancora Biden, mette fine all'era delle grandi operazioni militari per ricostruire altri paesi. Ho onorato l'impegno di mettere fine alla guerra. Mi rifiuto di continuare una guerra che non è più nell'interesse della nostra gente, ha detto ancora il presidente, aggiungendo che gli Stati Uniti sono stati in guerra per troppo tempo. Il capo della Mezzaluna Rossa iraniana Nimruz in Afghanistan, Hassan Mahmoudi, ha affermato che le attività umanitarie nella città di Zaranj sono ancora in corso, aggiungendo che sono attive le sale operatorie, la farmacia, il reparto maternità e il laboratorio, affermando che circa 300 pazienti si rivolgono ogni giorno ai suddetti centri medici in Afghanistan. Hassan Mahmoudi ha dichiarato che le forze talebane hanno preso il controllo della città di Zaranj il 6 agosto. Il funzionario ha aggiunto che la clinica è stata chiusa a causa di preoccupazioni per danni o rapine, ma ha ripreso le sue attività dopo 3 giorni. Il personale iraniano della clinica è tornato a casa, ma il personale locale ha ripreso le attività mediche, ha osservato Mahmoudi. L'Iranian Red Crescent Society gestisce 13 centri attivi in Sud America, Africa e Asia. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha dichiarato martedì 31 agosto che all'inizio di settembre Mosca prenderà parte ad esercitazioni navali congiunte nel Mar Caspio insieme a divisioni navali dell'Iran, Azerbaijan e Kazakistan. A riportare la notizia il medesimo martedì è stata l'agenzia di stampa russa RIA Novosti, citando le dichiarazioni rilasciate dal vice comandante della flotta del Caspio, Sergei Yekimov. Le manovre militari, che coinvolgeranno piccole navi missilistiche e di artiglieria provenienti dai suddetti paesi, si terranno dopo il completamento degli Army Games 2021, che si tengono dal 22 agosto al 4 settembre. Le International Army Games sono un evento sportivo militare russo che annualmente viene organizzato dal Ministero della Difesa del paese. L'evento, che è stato organizzato per la prima volta nell'agosto 2015, coinvolge quasi 30 paesi, tra cui Mali, Venezuela, Uzbekistan, che partecipano a decine di competizioni militari. In tale quadro è importante sottolineare che quest'anno SEACAP 2021 è stata ospitata dall'Iran. E i talebani hanno concluso le consultazioni sulla formazione del nuovo governo afghano. Gli incarichi più importanti sono stati assegnati ai leader del movimento, ha riferito a Sputnik una fonte vicina ai guerriglieri. Il capo dell'ufficio politico dei talebani, il mollah Abdullah Ghani Baradar, è diventato il ministro degli esteri del paese. Il figlio del fondatore del movimento invece, il mollah Yaqub Akhund, è stato nominato ministro della difesa. Il figlio di uno dei leader degli estremisti, Jalaluddin Haqqani, Khalifa Haqqani, ha occupato l'incarico del ministro degli interni. Gli altri membri del consiglio dei ministri saranno annunciati prossimamente. Alla luce del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, i talebani hanno lanciato un'offensiva contro le forze governative, occupando quasi tutte le province del paese. E la giornalista dell'emittente inglese BBC, Sarah Rainsford, ha lasciato la Russia martedì 31 agosto, poiché le autorità di Mosca hanno deciso di non stendere il visto di lavoro in scadenza. A riferire la notizia, il medesimo martedì è stata l'agenzia di stampa russa TASS. Si tratta dell'epilogo di una vicenda iniziata lo scorso 13 agosto. In tale data il Cremlino aveva esortato Rainsford a tornare in Inghilterra entro la fine del mese di agosto. Per la Federazione Russa tale mossa era stata una contromisura adottata in risposta alle discriminazioni di Londra contro i giornalisti russi, che lavorano in Inghilterra. Analisti internazionali, commentando quanto richiesto dal Cremlino, avevano definito l'episodio un'espulsione diplomatica e quest'ultima segnerebbe un ulteriore deterioramento delle già precarie relazioni bilaterali tra Mosca e Londra. Di analogo avviso si era detta anche Rainsford, la quale aveva definito il ritorno in patria come una deportazione simbolica. Il ministero degli esteri della Federazione Russa, commentando tali sviluppi, aveva spiegato che l'espulsione di Rainsford rappresentava una risposta simmetrica alle discriminazioni perpetrate da Londra. La portavoce del suddetto dipartimento russo, Maria Zakharova, aveva reso noto che a pochi giorni dall'annuncio una serie di rappresentanti della BBC erano stati già convocati presso il ministero degli esteri russo per spiegare loro i dettagli della decisione di Cremlino. Zakharova aveva poi sottolineato che Mosca, da parte sua, aveva avvertito più volte Londra sulle contromisure che avrebbero preso per condannare la persecuzione dei giornalisti russi in Inghilterra. Oggi è facile morire di Covid che di cancro nello stesso periodo di tempo, l'ha detto il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, ospite del programma Gorò Estate su Rai 3, citato dall'agenzia Nova. Quindi, aggiunto il sottosegretario, chiunque parla e dice io non mi vaccino, non mi credo al Covid, dice una fesseria. Forse sono persone molto fortunate perché non hanno avuto nessun vaccino al loro morto o malato di Covid in un anno e mezzo. Ha ricordato Sileri, abbiamo avuto 130.000 morti e ne abbiamo altri 30.000 davanti a sé. Le persone non si vaccinano, i civili morti nella seconda guerra mondiale sono stati 130.000 in 5 anni di guerra. Ma di cosa stiamo parlando? Voi avete visto morire, ha concluso il sottosegretario, 130.000 persone di cancro in un anno e mezzo, così concentrati in un'area del paese. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Attentato all'aeroporto Kabul, Pentagono incolpa Inghilterra. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha attribuito la colpa all'Inghilterra dell'attentato suicida della scorsa settimana all'aeroporto di Kabul in Afghanistan. Il sito di notizie inglese The Weekend ha riportato le affermazioni del portavoce del Pentagono, secondo il quale nel giorno dell'attacco, 26 agosto, le truppe statunitensi sono state costrette a tenere aperti i cancelli dell'aeroporto di Kabul per assistere all'evacuazione dei cittadini inglesi dall'Afghanistan, nonostante sapessero che c'era un altro rischio di attacchi terroristici. Le truppe americane volevano chiudere Abbey Gate prima dell'attentato, ma poi hanno lasciato cancelli aperti per consentire agli inglesi di accelerare le loro operazioni di evacuazione. Parola del portavoce del Pentagono, John Kirby. Era una situazione molto pericolosa quella che si stava vivendo all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, in Afghanistan. Il funzionario americano ha poi rivelato che il timore di un imminente attacco terroristico era talmente alto che la mattina di giovedì scorso i comandanti USA intendevano chiudere i cancelli di accesso all'aeroporto di Kabul, scegliendo poi di lasciarli aperti per consentire agli alleati inglesi di accelerare le loro operazioni di evacuazione. Poche ore dopo, un attentatore suicida si è fatto esplodere alla Bay Gate, uccidendo quasi 200 persone, tra le quali 13 militari USA.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Da Teheran, la capitale iraniana, siamo con voi. Amici, come ricorderete, nella puntata precedente abbiamo detto che i capi tribù della Mecca, che nell'Islam sentivano una forte minaccia per la loro ricchezza, hanno cominciato a perseguire e maltrattare i non-musulmani, soprattutto i più deboli, i più poveri e gli schiavi, anche soprattutto perché non avendo il coraggio di accettare e attaccare direttamente il profeta Muhammad a causa dell'appoggio della sua famiglia nobile e influente. Loro accusavano i musulmani a offendere i loro dei e di essere nemici delle loro tradizioni secolari, del loro ordine, della stessa ricchezza della tribù e di essere contro gli usi e consumi della gente. Uno dei compagni del profeta Muhammad, che è considerato il simbolo della pazienza, resistenza e della fede solida, era Bilal Habashi, un uomo nero, schiavo di Umayya. È Bilal che da poco tempo si era convertito all'Islam, dopo essere stato varie volte intimidito e minacciato, venne portato all'aperto dal suo padrone e ferocemente torturato. Nonostante fosse stato torturato fino ad arrivare a due passi dalla morte e malgrado le atrocità subite dal suo padrone, Bilal Habashi non ha mai testimoniato che esisteva un Dio al di fuori di Allah. Un altro simbolo per eccellenza di pazienza e fede indivisibile fu la martire Somaya, la madre di Ammar. Anche lei non sfuggì alla ferocia e alla rabbia dei miscredenti. Fu torturata nel modo più selvaggio dai suoi padroni e alla fine fu uccisa da un capo tribù che passò alla storia come Abu Jahl, il padre dell'ignoranza, e che fu uno dei peggiori nemici del nobile profeta dell'Islam, Muhammad, pace e benedizione di Dio di lui. È uno dei nemici più accaniti e malvagi dell'Islam. Abu Jahl, irriducibile e il più spietato nemico, persecutore dei musulmani, era stato inconsapevole causa della conversione di Hamza, lo zio del profeta. E un giorno, mentre il profeta Muhammad stava seduto vicino alla Kaaba, Abu Jahl lo affrontò e cominciò a lanciare parolacce e insulti. Obbedendo all'ordine di Allah, l'ultimo messaggero di Dio, in risposta a tante offese e insulti, ha risposto di no, non dicendo sinceramente una parola. A questo sguardo, nel Sacro Corano, si legge: «Sopporta con pazienza quello che ti dicono e allontanati dignitosamente». Abbiamo detto che Abu Jahl, uno dei nemici più accaniti dell'Islam, in giorno cominciò a coprire il profeta di insulti e ingiurie, ma il profeta Muhammad seguì alla lettera l'ordine divino e non reagì, e quando il pagano Abu Jahl non riuscì più a trovare altre ingiurie, si alzò e si allontanò. Poco dopo questo episodio, Hamza, il coraggiosissimo comandante delle guerre, che era anche lo zio del profeta, faceva il suo ingresso nello spiazza sacro della Kaaba ed era un famoso guerriero e un ineguagliabile cacciatore. Non aveva aderito ancora all'Islam o perlomeno ufficialmente alla religione di Muhammad, ma conoscendo la perfetta condotta e l'onestà esemplare di suo nipote Muhammad, lo amava sicuramente e quando capiva non esitava a difenderlo. E quel giorno Hamza tornava dalla caccia e aveva con sé il suo arco. Incontrandolo per la strada del ritorno, una donna della Mecca lo intercettò e gli disse: «O Abu Umara, forse non sai che oggi Abu Jahl si comportò in modo terribile e molto offensivo con il figlio di tuo fratello? Lo ha insultato con i nomi peggiori, anche se Muhammad non le aveva fatto niente, ma tuo nipote, nobile e paziente, come sempre, non gli ha nemmeno risposto». Amici, per sapere la reazione di Hamza riguardo a ciò che hanno fatto al suo nipote Muhammad, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!